Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza telefonica di oggi. Siamo già arrivati alla quinta conferenza di questa serie settimanale. Mi chiamo Sandro Merino e sono il Chief Investment Officer della Banca Claire. Prima di affrontare il tema all'ordine del giorno, vorrei darvi alcune informazioni generali. I file audio di questa conferenza telefonica e di quelle che terremo prossimamente saranno disponibili insieme alla relativa trascrizione sul sito web della Banca Claire. Su questo sito potete trovare anche diverse informazioni utili, come ad esempio gli orari di apertura aggiornati degli uffici bancari e le modalità per contattare il vostro consulente, ossia telefonicamente, via email e ora anche tramite videoconsulenza. A questo proposito, potete mettervi d'accordo direttamente con il vostro consulente personale. Nella conferenza telefonica di oggi vorrei soffermarmi soprattutto sulle conseguenze economiche della pandemia e su quanto sta accadendo sui mercati finanziari. In particolare vorrei esaminare le ripercussioni sui mandati di gestione patrimoniale e sulle soluzioni di investimento della Banca Claire. Queste strategie di investimento sono gestite dal mio team sotto la mia direzione. Per prima cosa vorrei però sottolineare che in questo momento di crisi, anche per noi che operiamo nell'ambito della gestione patrimoniale, la salute delle persone è la priorità assoluta e siamo estremamente colpiti dalla grave tragedia umana causata dall'epidemia. Desideriamo ancora una volta esprimere il nostro più profondo rispetto nei confronti di medici e infermieri e di tutti gli altri operatori che si impegnano personalmente e con coraggio per alleviare le sofferenze della popolazione. Sono inoltre fiero che anche la Banca Claire partecipi attivamente al programma di sostegno cantonale e nazionale, erogando crediti alle piccole e medie imprese. Questa iniziativa svizzera riscuote grande successo a livello internazionale e viene riconosciuta sempre più spesso come un programma statale modello per concedere crediti in modo rapido ed efficiente. Passo adesso a un riassunto sull'evoluzione della pandemia. Dall'ultima conferenza telefonica del 16 aprile, nel mondo i casi confermati da test sono aumentati ulteriormente di oltre 500.000 unità, superando così ampiamente i 2,5 milioni. Soprattutto negli Stati Uniti il numero dei contagi continua a salire e si osserva solo un lieve rallentamento. Prima di esaminare le misure di allentamento che verranno attuate nelle prossime settimane in Svizzera e in molti altri paesi europei, vorrei fare una panoramica globale della situazione. Incomincio dalla Cina e da altri paesi asiatici. Nonostante l'allentamento di molte misure di quarantena in Asia, non si profila un nuovo aumento dei casi di infezione e in paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, la situazione sanitaria rimane sotto controllo. Dopo le migliaia di vittime registrate in Cina all'inizio della pandemia, in Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Filippine, Taiwan e Singapore si sono contati complessivamente poco più di 1.000 decessi. Finora sembra che l'Asia sia riuscita a combattere efficacemente il coronavirus. Benché rimangano dubbi sui dati ufficiali, la situazione si è oggettivamente stabilizzata. Pertanto, molte regioni dell'Asia proseguono lungo la strada verso la normalizzazione economica. Per ciò che concerne la Svizzera e l'Europa, in Svizzera il numero dei nuovi contagi continua a diminuire. Attualmente si registrano circa 100 a 200 casi al giorno confermati da test. Inoltre, è stato possibile evitare anche il tanto temuto sovraccarico delle terapie intensive. Il numero di persone morte per coronavirus o per le sue complicazioni dallo scoppio della pandemia sembra essersi stabilizzato intorno alle 1.500 unità. Anche in Germania e in Austria i nuovi contagi sono in calo e il trend è analogo a quello della Svizzera. Naturalmente bisogna moltiplicare per un fattore 10 i numeri della Svizzera per ottenere i numeri, della Germania. In Italia il numero di nuovi casi continua a diminuire, ma rimane sempre elevato, Ogni giorno si registrano infatti oltre 2.000 contagi e purtroppo ancora centinaia di vittime. Anche in Francia i dati parlano di un calo progressivo, sebbene il numero giornaliero di nuovi contagi si mantenga elevato. Per questo, già il lunedì dell'Angelo, dopo Pasqua, il presidente francese Macron ha prorogato il lockdown fino all'11 maggio. In Gran Bretagna le rigide misure restrittive dovranno restare in vigore ancora per parecchio tempo. Il numero di nuovi casi, infatti, rimane ancora troppo elevato e diminuisce lentamente. La fase più critica dovrebbe essere ormai superata, tuttavia la situazione sanitaria nel Regno Unito rimane drammatica. L'Europa nel complesso continua a presentare un quadro variegato, ma dall'ultima conferenza telefonica la situazione ha registrato un nuovo, sensibile miglioramento. Bisognerà però attendere almeno fino alla fine di maggio, prima che le misure di allentamento vengano attuate ovunque e si possa riscontrare una situazione più o meno analoga in tutti i paesi europei. Già oggi, comunque, è evidente che quest'estate l'Europa non potrà contare su una stagione turistica tradizionale. Passo adesso agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, tra pochi giorni, supereranno la soglia del milione di casi di coronavirus confermati da test. E nel frattempo si contano già più di 45.000 decessi per polmonite. La situazione quindi è ulteriormente peggiorata rispetto alle già fosche previsioni della scorsa settimana. Le stime drammatiche, ma purtroppo realistiche, riportate nello studio dell'Imperial College di Londra, secondo cui il numero di vittime negli Stati Uniti potrebbe salire fino a 200.000, sembrano purtroppo trovare conferma. Alcuni stati dell'Unione Americana, come la Georgia, stanno già meditando di revocare il lockdown, benché il numero di casi non sia ancora sceso o stia addirittura aumentando. Questo approccio è in netto contrasto con la modalità di gestione della crisi adottata in Europa e in Asia, dove si è cercato prima di tutto di ridurre notevolmente il numero di nuovi contagi, adottando severe misure restrittive, e solo in seguito si è riflettuto in merito agli allentamenti da introdurre. Malgrado le critiche mosse dai governatori di numerosi stati dell'Unione nei confronti di Donald Trump e del suo modo di gestire la crisi, negli Stati Uniti continua a mancare una strategia chiara a livello federale. Dalla scorsa settimana i singoli stati agiscono sempre più a propria discrezione e in base alle proprie valutazioni della situazione. Si teme che, nonostante le misure di allentamento ufficialmente introdotte negli Stati Uniti, molte persone non vogliono tornare alla normalità per paura di un possibile contagio. Finché il numero di decessi rimarrà elevato e i nuovi contagi non caleranno, anche la ripresa economica stenterà a decollare. Per gli Stati Uniti questo potrebbe comportare nei prossimi mesi non solo un numero di vittime molto più elevato, ma anche costi economici maggiori di quelli che dovranno affrontare per l'Europa e l'Asia in seguito alla crisi. Dunque, per riassumere la situazione a livello globale, possiamo dire che da un punto di vista globale la pandemia ha superato la fase più acuta. Asia ed Europa possono legittimamente sperare di proseguire nei prossimi mesi il cammino verso la ripresa economica o almeno di iniziare a muoversi in questa direzione. Questo naturalmente vale per l'Europa. Gli Stati Uniti al momento sembrano intenzionati a fare scelte diverse. Le misure di allentamento, perlomeno alcune e in determinate regioni, vengono decise già prima di osservare una riduzione significativa del numero di casi, con il rischio di registrare un drammatico aumento del numero di vittime. D'altro canto, però, anche la prospettiva di ripercussioni durevoli e croniche sull'attività economica statunitense desta preoccupazione. Passo adesso alla situazione sui mercati azionari e per le valute. Dall'ultima conferenza telefonica, i mercati azionari sono rimasti sostanzialmente stabili, ma in aprile hanno registrato una crescita complessiva compresa tra il 3 e il 7% circa. Per ora, dall'inizio dell'anno, l'indice azionario SMI ha lasciato sul terreno circa il 9%, mentre i mercati azionari statunitensi circa il 14%, gli indici globali europei circa il 24% e le azioni cinesi circa il 7%. La situazione sui mercati finanziari quindi è leggermente migliorata rispetto alla scorsa settimana, quando ne abbiamo parlato durante la quarta conferenza telefonica. Anche il cambio franco-euro e franco-dollaro non ha subito grandi variazioni rispetto a una settimana fa. Passo adesso a una discussione delle prospettive economiche anche in vista delle misure di allentamento. Nell'ultima conferenza telefonica del 16 aprile ho cercato di descrivere la portata della recessione globale. La base da cui sono partito erano le nuove previsioni del Fondo Monetario Internazionale, FMI, che per il 2020 stima un crollo della performance economica globale pari al 3%. Ciò significa che il prodotto interno lordo, PIL, dei paesi industrializzati nell'anno corrente subirà un calo fino al 10%. Anche per la Svizzera, il Fondo Monetario Internazionale prevede un crollo del PIL pari al 5% rispetto al 2019. Dunque, la stima pubblicata oggi dalla Segreteria di Stato svizzera, la SECO, di un calo dell'attività economica del pari al 6,7% per il 2020 non ci sorprende tanto, e 6,7% va addirittura oltre la previsione già abbastanza pessimistica del 5% del Fondo Monetario Internazionale. Dunque, la recessione in Svizzera sarà il più forte calo dell'attività economica dopo la crisi petrolifica del 1974. Solo nel 2020, per l'Unione Europea, i costi economici legati alla crisi si aggireranno intorno ai 2.000 miliardi di euro. Questo dato dimostra inoltre che senza le misure di sostegno statali dell'ordine di migliaia di miliardi non sarebbe possibile evitare una crisi economica globale con profonde conseguenze sociali. Gli ingenti costi a carico degli stati si possono considerare come una sorta di investimento in uno scenario caratterizzato da una rapida ripresa economica. Tuttavia, è fondamentale proteggere questo investimento e ampliare le misure di allentamento con estrema cautela. Benché la Svizzera e l'intera Europa siano sempre più focalizzate sulla ripresa delle attività economiche, non bisogna dimenticare che un secondo lockdown potrebbe far raddoppiare gli attuali costi. Raccomandiamo quindi la massima prudenza perché una strategia di allentamento sbagliata potrebbe costare molto caro. Se il piano adottato in Asia si confermerà un modello di comportamento per evitare una seconda ondata epidemica, gli Stati Uniti potrebbero diventare un esempio negativo che dimostra quanto sia controproducente allentare le restrizioni troppo in fretta. In generale, con il passare delle settimane, diventa sempre più evidente che i vari paesi europei sceglieranno strade molto diverse per affrontare la crisi economica. Pertanto, alla videoconferenza di oggi si prevede che i 27 capi di Stato europei continueranno ad avere punti di vista molto discordanti riguardo ai corona bond e ai canali di finanziamento alternativi comunitari. Il caso della Grecia dimostra che l'imposizione di severe misure di austerity come presupposto per ricevere gli aiuti non ha portato il Paese verso la ripresa. Prima dello scoppio della crisi legata al coronavirus, la Grecia aveva visto i primi segnali economici positivi, però questo solo quasi 10 anni dopo aver ricevuto gli aiuti del Meccanismo Europeo di Stabilità, il famoso MES, o il MES, MES, scusate, e solo dopo drastici tagli alle pensioni e in altri ambiti del sistema, sociale. Le cose finalmente sembravano volgere al meglio in Grecia, ora però in seguito alla pandemia anche la Grecia è sprofondata di nuovo in una grave recessione. Oggi la performance economica reale del paese si è molto ridimensionata e corrisponde circa solo al 40% di quella del 2007. In retrospettiva, almeno dal punto di vista della Grecia, non è del tutto errato pensare che l'uscita dall'Eurozona, con una conseguente bancarotta dello Stato e l'introduzione di una nuova valuta, fosse l'opzione migliore a lungo termine. All'epoca, tuttavia, non si riteneva accettabile riversare sulla popolazione greca le conseguenze a breve termine, ancor più drammatiche, di un fallimento statale. Un problema fondamentale è che in un paese democratico è praticamente impossibile garantire un'uscita ordinata dall'euro. Se i partiti favorevoli all'uscita acquistano peso politico, il risultato è una fuga di capitali e la situazione socio-economica nel giro di poco tempo diventa estremamente instabile. Si dovrebbe quindi intervenire da un giorno all'altro, avere la possibilità di congelare tutti i conti e usare metodi dittatoriali, cosa che per fortuna non è ipotizzabile nell'Eurozona. In Italia, attualmente, l'opposizione auspica con forza un'uscita dall'euro. Ma non sembrano esserci prospettive concrete, poiché la semplice ipotesi di un abbandono della moneta unica è sufficiente per far degenerare la situazione. Ciononostante, gli attuali sviluppi rimangono preoccupanti. Non resta quindi che sperare di poter raggiungere un compromesso e che con il tempo le cose miglioreranno. Nella nostra strategia di investimento, e non solo nella nostra, probabilmente, lo scenario di un nuovo inasprimento della crisi dell'euro dovrà acquistare un peso maggiore. Ciò implica, tra l'altro, una maggiore prudenza nell'acquisto di titoli di Stato italiani, il che paradossalmente chiude il circolo vizioso. Anche oggi, quindi, sui mercati finanziari si profila un possibile declassamento dell'Italia da parte delle agenzie di rating, il che costringerà la Banca Centrale Europea ad ampliare e allentare nuovamente i criteri per l'acquisto di titoli di Stato. Anche il crollo del prezzo del petrolio in territorio negativo dimostra che in un contesto eccezionale si possono verificare sviluppi imprevisti. Il prezzo del petrolio nel frattempo è risalito e la giornata di martedì per il momento viene archiviata come un episodio alquanto curioso. Passo già alle conclusioni. Nonostante la situazione sia ancora per certi versi drammatica, lo scenario di una ripresa economica nella seconda metà dell'anno rimane realistico. Continua però a preoccupare la situazione negli Stati Uniti, dove la recessione potrebbe durare diversi trimestri. Solo una cura efficace o un vaccino potrebbe migliorare la situazione, ma non possiamo contarci troppo. Ora si punta soprattutto a monitorare gli effetti delle misure di allentamento. Questo vale sia per la Svizzera sia per molti altri paesi europei. Ci vorranno però ancora diverse settimane per poter valutare se la Svizzera e l'Europa saranno in grado di proseguire lungo la strada verso la ripresa economica senza dover fare i conti con una nuova ondata epidemica. Mi auguro che per la conferenza telefonica della prossima settimana saremo riusciti a compiere qualche piccolo passo avanti e magari a regalarci un bel taglio di capelli. Ovviamente nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza per i barbieri. Vi ringrazio per aver partecipato alla conferenza telefonica di oggi e spero che le mie spiegazioni vi siano state utili.